Approvazione dell'atto di donazione modale a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la realizzazione di un edificio denominato Casa della Cultura e contestuale modifica al piano delle alienazioni immobiliari anno 2013. Ne approfitto ovviamente per ringraziare della loro presenza questa sera il segretario generale della Fondazione Dottor Bonasi e dell'architetto Zini che poi successivamente interverranno. Nel frattempo do la parola al sindaco per una breve presentazione.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. L'atto che il Consiglio questa sera è chiamato a deliberare e a licenziare è l'atto con il quale autorizziamo la donazione dell'area che più volte abbiamo avuto modo di vedere, di considerare, di valutare in sede di commissione e in aula, area che verrà ceduta attraverso lo strumento della donazione modale, nel merito della quale entreremo in un secondo momento, e che è l'atto preliminare fondamentale perché si possa dar corso al progetto della realizzazione dell'edificio, nominato ad oggi Casa della Cultura, che poi vedremo in seguito che cos'è, a che cosa serve, quali sono gli obiettivi, le finalità, cose che peraltro abbiamo già condiviso in più di una circostanza. Potevamo cavarcela così, ma ci sembrava invece utile, soprattutto perché non ci sono state occasioni fino ad oggi di mettere a parte il Consiglio Comunale di quello che è il progetto chiaramente per la sua portata architettonica e paesaggistica, ma il progetto anche per l'ambizione che ha di raccogliere in sé tutte le funzioni utili a dare risposta alle istanze di aggregazione culturale, sociale e ricreativa che sono presenti oggi sul territorio e che, come sappiamo, sono parcellizzate in una serie di location. Ed è per questo che abbiamo inteso, insomma, chiamare qui il progettista che ha avuto questa committenza dalla Fondazione Cassa di Risparmio perché ci darà conto delle linee che ha seguito e di quella che è la proposta progettuale che è uscita e che peraltro non più tardi di qualche giorno fa ha anche visto il placet della Commissione Qualità per l'ambiente, la qualità architettonica e paesaggistica dell'Unione dei Comuni. Ma abbiamo ritenuto fosse cosa utile questa sera ospitare anche la Fondazione Cassa di Risparmio, che è titolare dell'intervento, che è il committente dell'intervento. È qui presente la Fondazione, lo è attraverso il suo segretario generale, il dottor Bonasi, che ringrazio evidentemente per essere qui con noi. Io, se il Presidente è d'accordo e se siete d'accordo voi, partirei proprio da questo punto, cioè lasciando al dottor Bonasi, che invito a raggiungerci presso il banco della Presidenza, perché possa evidentemente esplicitare quanto la Fondazione ha tenuto in considerazione per aderire a questo progetto. Poi lascerei la parola all'architetto che fa vedere al Consiglio Comunale, insomma, quali sono i risultati, gli esiti, il prodotto del lavoro svolto dal punto di vista progettuale da lui e dal suo studio, ma anche con il contributo delle associazioni e dei volontari che evidentemente troveranno lì soddisfazione alle loro istanze. E lascerei per la parte finale entrare nel merito della donazione, dell'atto che il Consiglio Comunale assume questa sera, che, come abbiamo già ripetuto, insomma, dà il là a tutte le vicende di carattere tecnico-giuridico per arrivare all'obiettivo della realizzazione e della gestione del centro.
Grazie Sindaco, quindi do la parola al Dottor Bonasi.
Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco Schena, ringrazio il Presidente e i consiglieri comunali. Porto i saluti del Presidente Ferrari e degli amministratori della Fondazione. Sono qui presenti, come ha già ricordato il Sindaco, anche l'architetto Michele Zini e l'architetto Claudia Zoboli, entrambi soci dello studio ZPZ Partners che ha elaborato il progetto dell'opera. Non è usuale che un rappresentante di una fondazione venga chiamato a partecipare ai lavori di un consiglio comunale, ma è evidente che la realizzazione della Casa della Cultura e, mi piace dire, delle associazioni di Soliera rappresenta un intervento particolarmente rilevante, sia per quanto riguarda la fondazione, sia per quanto riguarda, credo, il comune di Soliera. Un impegno rilevante, di notevole impegno economico e di ampia ricaduta, ricaduta tra l'altro che avrà una durata nel tempo prolungata, cioè impegna la fondazione e anche la città per un periodo indefinito, insomma è una struttura che rimane a servizio della città di Soliera per tutta la sua durata. E quindi mi fa particolarmente piacere poter illustrare brevemente gli aspetti salienti del progetto e il suo significato. E il mio intervento sarà incentrato più sul percorso che ha portato all'elaborazione del progetto, e poi l'architetto Zini e Claudia Zoboli che seguiranno illustreranno meglio di me i dettagli funzionali, architettonici e le caratteristiche della struttura. Partirei da provare a delineare quello che può essere, o almeno quello che la Fondazione ha colto essere il significato di un intervento di questo tipo per il Comune di Soliera. E, ad avviso della Fondazione, intanto, la prima cosa che desideriamo notare è che l'intervento si colloca nell'ambito di un percorso pluriennale sviluppato con l'amministrazione comunale, che ha visto nella costituzione della Fondazione Campori un elemento fondamentale e innovativo, cioè c'è a Soliera un soggetto gestore collaudato col quale la Fondazione ha collaborato da tempo. La Fondazione CR Carpi infatti partecipa alla Fondazione Campori sia attraverso un contributo pluriennale, sono 400.000 euro in 5 anni, che è diretto, mi preme ricordarlo, alla realizzazione di attività culturali e non alle spese di gestione e di funzionamento che devono rimanere a carico dei soggetti beneficiari o comunque dei soggetti gestori. La Fondazione partecipa anche attraverso la nomina di un componente del Consiglio Direttivo che sta fattivamente contribuendo alle attività della Campori. E, come ho detto, quindi la presenza di un soggetto affidabile che potrà provvedere alla gestione della struttura è per la Fondazione, credo anche per la città di Soliera, un elemento importante. Anche perché delle volte, al di là della mera costruzione, le problematiche si evidenziano poi con la gestione nel tempo di una struttura. In questo caso riponiamo fiducia che un soggetto gestore ci sia. Poi, come ha detto il sindaco, la realizzazione della struttura rappresenta una risposta al bisogno degli spazi dedicati alle attività culturali e delle associazioni del territorio soglierese, che hanno manifestato la necessità di un luogo adeguato e funzionalmente idoneo ad ospitare le loro iniziative. Il progetto stesso, che verrà presentato dopo, è stato frutto di un lungo percorso di partecipazione e di coinvolgimento da parte delle associazioni stesse per la definizione delle funzioni e delle caratteristiche della struttura. Riteniamo quindi che quello che l'architetto Zini e l'architetto Zoboli vi presenteranno possa pienamente rispondere alle esigenze operative reali delle associazioni. Terzo tema che riguarda la città di Soliera, il progetto si inserisce in un più ampio intervento urbanistico che è relativo all'intera area di Parco Argineto e assume quindi anche un significato più generale nell'assetto e nel disegno della città. Non è quindi un intervento spot, ma è un intervento che va a definire una identità urbanistica della città stessa. Questa è anche, mi permetto di dire, una responsabilità per il Comune di Soliera che dovrà completare questo aspetto, ma certamente il fatto che l'intervento della Fondazione sia inquadrato in un chiaro disegno urbanistico costituisce a nostro avviso un titolo di merito. Vi è poi, diciamo così, l'altro versante della medaglia, cioè il significato dell'intervento e il percorso che ha sviluppato la Fondazione CR Carpi. Da parte nostra, quindi da parte della Fondazione, l'intervento si colloca nella nostra mission, che è quella di sostenere e realizzare progetti di utilità sociale a favore del territorio e delle comunità di Carpi, Novi e Soliera. Questo è quello che recita lo statuto della Fondazione. Come sapete, l'attività delle fondazioni bancarie in generale e quindi anche l'attività della Fondazione CR Carpi si realizza principalmente e direi tradizionalmente attraverso l'erogazione di contributi economici per progetti meritevoli nei diversi settori di intervento, arte e cultura, istruzione, sanità, volontariato, interventi sociali. Quindi le fondazioni normalmente realizzano il proprio scopo istituzionale erogando risorse a soggetti terzi. E questa è certamente la modalità più nota. Le fondazioni però possono realizzare la propria attività istituzionale anche attraverso la realizzazione di progetti di iniziativa diretta. Un esempio di iniziative fatte in questo modo sono le borse di studio, che credo conosciate tutti, la pubblicazione della collana editoriale o altri interventi che vengono realizzati direttamente dalla fondazione. In questo caso non c'è un soggetto beneficiario dell'erogazione, ma la fondazione realizza direttamente l'opera. E si utilizzano sempre risorse derivanti dai fondi per l'attività istituzionale, cioè quelle risorse che la fondazione deve per legge destinare al finanziamento di iniziative, di progetti meritevoli. Esiste poi una terza modalità di intervento, meno tradizionale e meno nota, ma certamente innovativa e complessa, che riguarda l'utilizzo del patrimonio dell'ente per il perseguimento diretto dello scopo istituzionale. E siamo nel caso di specie della realizzazione della Casa della Cultura, dove la Fondazione utilizzerà mezzi patrimoniali. In questo caso, infatti, la Fondazione, invece di utilizzare il rendimento derivante dall'attività di gestione e investimento del patrimonio dell'ente per il sostegno dei progetti, quindi utilizzare il rendimento che il patrimonio investito produce, investirà direttamente parte delle proprie risorse patrimoniali per la realizzazione di un bene o di una struttura di interesse collettivo, consentendone poi la fruizione alla cittadinanza. Tale modalità di intervento, nell'ottica della fondazione, risulta quindi particolarmente delicata, e per questo la necessità di tutto l'approfondimento che abbiamo svolto e che abbiamo dovuto svolgere. Particolarmente delicata perché vincola nel tempo la destinazione delle risorse ad una specifica finalità. Inoltre la fondazione deve tutelare il proprio patrimonio mantenendo il valore dell'investimento nel tempo, cioè non può la fondazione perdere parte del proprio patrimonio, e quindi deve mantenere anche la proprietà delle strutture realizzate. Quindi proprio sotto l'aspetto patrimoniale è stata fondamentale, molto importante, la disponibilità dell'amministrazione comunale a cedere il terreno su cui verrà realizzata la struttura a titolo gratuito, attraverso una donazione modale a fronte della quale la fondazione si impegna a realizzare l'immobile e a consentirne la fruibilità pubblica. Cioè, donazione modale significa che la donazione da parte del comune di Sogliera del terreno è corrisposta da un onere che grava sulla fondazione, che è quello di realizzare la struttura e poi metterla a disposizione. Questo percorso è stato verificato con particolare attenzione rispetto alle previsioni legislative, normative in capo alle fondazioni, per avere la certezza che questo passaggio sia assolutamente legittimo. Tra l'altro lo studio di consulenti che ha approfondito il tema ha sottolineato l'importanza e l'utilità del fatto che ci sia un rapporto di scambio e che ci sia una donazione modale, una donazione di un valore da parte del Comune di Sogliera che giustifica ulteriormente l'intervento della Fondazione. Interventi analoghi, tra l'altro, sono stati realizzati nel comune di Carpi con l'acquisizione dell'Auditorium San Rocco, che ora è in fase di ristrutturazione dopo il sisma, oppure con l'acquisizione dell'immobile di via Peruzzi 22, dove ha sede la Fondazione Casa del Volontariato, che ospita circa 50 associazioni. A Novi, inoltre, la Fondazione realizzerà un polo culturale che ospiterà la biblioteca, un centro giovanile e gli uffici della Proloco. Ciò conferma l'attenzione della Fondazione a tutti i territori presenti nell'area della propria operatività. Cioè, certamente nelle riflessioni svolte dagli amministratori c'è stata la volontà di dotare anche i comuni di Novi e Sogliera di strutture rivolte al soddisfacimento di bisogni comuni, così come è stato fatto per Carpi. Per la Fondazione la scelta effettuata in autonomia, e sottolineo in autonomia perché la Fondazione, che seppur su sollecitazione dell'amministrazione comunale ha deciso di intervenire, quindi la scelta effettuata in autonomia dei propri organi di utilizzare mezzi patrimoniali per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'ente, rappresenta non solo un significativo impegno economico che consente la realizzazione di interventi molto rilevanti, ma soprattutto, e questo credo che sia l'aspetto centrale da sottolineare in questa sede, soprattutto rappresenta una modalità organizzativa che definisce l'identità stessa ed il ruolo della Fondazione, che non si limita ad essere un mero erogatore di risorse, come quando finanzia i progetti di terzi, ma intende essere un soggetto attivo in dialogo con le istituzioni, le associazioni e le realtà del territorio. Cioè c'è in questa scelta della Fondazione di intervenire in questa maniera la volontà di essere una fondazione che partecipa attivamente alle scelte del territorio che è chiamata a soddisfare e in una qualche maniera sul quale è chiamata a intervenire. Concludo, così lascio poi spazio agli interventi dell'architetto Zini e ad eventuali considerazioni. Quindi in conclusione desidero evidenziare due cose. La prima è che nonostante l'ottimo rapporto positivo e collaborativo sviluppato con l'amministrazione comunale di Sugliera, la Casa della Cultura e delle Associazioni dovrà essere un luogo aperto a tutta la comunità sugliarese. Infatti, quanto più ampia sarà la pluralità delle persone e delle associazioni che ne usufruiranno, tanto più significativa sarà la ricaduta della struttura sul territorio. Per noi l'amministrazione comunale è stato un interlocutore importante, ma i destinatari, i beneficiari ultimi dell'intervento non possono che essere le associazioni, tutte le associazioni, e la delibera della Fondazione questo lo sottolinea, del territorio e l'intera cittadinanza. E quindi termino veramente rivolgendovi una richiesta e un invito da parte della Fondazione, che è quello di utilizzare e animare la struttura che verrà realizzata attraverso la vostra partecipazione e attraverso la presenza attiva di tutte le associazioni e delle diverse realtà cittadine, perché siamo consapevoli che è solo in questo modo che la Casa della Cultura potrà essere davvero un luogo vivo in cui sviluppare occasioni di crescita culturale e sociale. Mi fermo qui, vi ringrazio dell'attenzione e ridò la parola.
Grazie, ringrazio il dottor Bonasi per la sua esposizione e invito l'architetto Zini allora a prendere posto, così ci farà vedere più dettagliatamente il progetto.
Buonasera. Dunque, proviamo a raccontare un po' il percorso del progetto, anche se alcune persone lo hanno già visto, è stato già condiviso, e anche per vedere a che punto siamo, insomma, e condividere un po' lo stato dell'arte. Quando iniziammo, queste erano le richieste che ci erano state fatte, nel senso che negli incontri avuti con le associazioni di esplorazione delle esigenze varie, con fondazione, col comune, si partiva dal cercare di assemblare una serie di funzioni che dopo poi vediamo meglio, ma che prevedevano comunque una sala polivalente, delle sale per spettacoli, sale corsi, sale workshop, sala musica, eccetera. Il problema, diciamo, progettuale era come fare a metterli insieme. Il luogo, lo sapete, lo conoscete, è un luogo, è un pezzo di campagna, insomma un bel pezzo di campagna emiliana, che diventerà un parco, quindi insomma anche un posto privilegiato, è un posto particolare. Adesso queste sono alcune, come dire, siamo partiti e cominciamo a mettere una serie di punti fermi. Un punto fermo era il cercare di prendere, cioè dobbiamo intervenire nella campagna emiliana, quindi cominciamo a partire, che non facciamo un cubo rosso, ma partiamo da quel che c'è di molto bello, che sono questi pattern, questi texture, questi sistemi di di gelosie fatte con il laterizio che appartengono alla nostra tradizione, alla nostra cultura architettonica, che sono molto belli, che consentono non solo di dare identità ma di lasciare una certa permeabilità. Quindi sicuramente un punto da cui siamo partiti è questo. Un altro punto da cui siamo partiti è tutta una tradizione che parte in realtà dall'architettura romana, insomma, che però poi proseguito in quella romanica nel Rinascimento, di intervenire spesso per forme semplici, no? Perché delle volte delle cose molto complesse possono essere gestite anche semplificando, se volete, cioè racchiudendo in un unico gesto, soprattutto quando si interviene nel verde, perché di fatto noi interveniamo nel verde, no? in campagna, in un parco. E c'è una tradizione, forse minoritaria rispetto alla Domus Romana, però di queste forme circolari molto belle, questa, vabbè, c'è anche la casa del Mantegna, ma c'è l'imbarazzo della scelta. Un altro punto da cui siamo partiti, e che parzialmente ci è stato anche chiesto, era quello di costruire il progetto intorno a una piazza, cioè una piazza che fosse proprio un generatore di relazioni. Ci sono tante associazioni che adesso sono collegate nella gestione e negli intenti, ma che trovano per la prima volta una casa comune. Fosse bello se c'è una piazza in cui queste si incontrano, in cui le persone si incontrano e da cui si accedono alle funzioni, insomma, per evitare l'internazionale degli ingressi, corridoi e uscite di sicurezza, insomma. Un altro punto di ispirazione è quello della Land Art. Queste sono opere di Richard Serra, che interviene con questo materiale che è il corten, che è un acciaio a ossidazione controllata, quindi c'è questo effetto ruggine che di fatto poi rimane sempre così, non ha bisogno di manutenzione, è una ruggine fissata nel tempo e in ogni caso è un tipo di intervento che appunto trae le sue origini e il suo linguaggio dal sistema o dal linguaggio, dalla tradizione della Land Art. Quindi è un tentativo di coniugare questo con, appunto, con le gelosie tradizionali, con la piazza e con alcuni altri segni. Abbiamo generato un concept, veramente ne abbiamo generati tanti, poi li abbiamo discussi, insomma è anche un modo per incominciare a capire il progetto. E alla fine quello che abbiamo portato avanti era questo, questi sono i primi schizzettini che erano stati fatti, che appunto era di raccogliere tutte queste funzioni intorno a un'unica piazza centrale con un segno tondo circolare nella campagna emiliana. Entrando un po' più in profondità, l'area la conoscete, quindi non sto a descriverla, è stato fatto un frazionamento del lotto che serviva anche a questa donazione modale, era propedeutica a questa donazione modale del terreno, perché andava individuato comunque un limite di proprietà, che è quindi circa 6.000 metri quadri, che è stato individuato sostanzialmente per minimizzare i costi di urbanizzazione e per ottimizzare l'accessibilità al lotto, cioè non sono stati fatti in questo momento dal punto di vista progettuale, dico, dei discorsi di punti di vista o visuali eccetera. L'obiettivo era che fosse nel verde, che fosse facilmente raggiungibile in bicicletta, in macchina, insomma a piedi, e che i costi di urbanizzazione fossero minimi. Quindi la collocazione ha tenuto conto di questi tre attrattori magnetici. E quindi è nella zona sud. Questa è la collocazione del progetto. Quindi c'è una... adesso vedete la manina, no? Cioè, quindi c'è un pezzettino di strada che viene realizzato, che si prevede di realizzare, ma il progetto è completamente pedonale, cioè le macchine rimangono fuori. È anche bello che non ci siano macchine a ridosso di un progetto fatto nel parco e nella campagna. Quindi ci sono i depositi di biciclette, ci sono le ciclabili, ci sono gli accessi pedonali e c'è un ingresso di servizio che dopo vediamo meglio. Le funzioni che all'inizio erano state elencate, adesso il proiettore brucia molto, però forse vedete lo stesso delle tracce di colore. C'è una zona che è una sala polifunzionale, per attività di diverso tipo, insomma, dai discorsi alle recite di poesia, ai pranzi, ai piccoli concerti, alle prove di danza, alle cose di yoga, cioè come al fatto di, che so io, di fare la tombola o altre cose. È una sala che può essere utilizzata in tanti modi, che ha una dotazione di cucina, che ha ovviamente tanti spazi di servizio, ha dei bagni dedicati alla quale si accede da questa piazza centrale. C'è un locale di pubblico spettacolo, come lo definisco, viene definito da un punto di vista normativo, è una sala per concerti serale, se volete una sala dove fare concerti rock o dove fare anche concerti di altro tipo di musica, però è tendenzialmente come attrezzatura, come pensiero, come prestazioni acustiche, eccetera, una sala che, se questo vuol dire, può essere usata anche nel pomeriggio o la domenica mattina, però per performance musicali o piccole performance teatrali. Anche questa si accede direttamente dalla piazza. Il bar dà sulla piazza ed anche sulla parte esterna direttamente, quindi si pone sia come luogo un po' di gestione quasi, nel senso di servizio, ma anche di sorveglianza di queste attività, però è anche di fatto il bar del parco, perché si arriva direttamente dal parco e si può prendere le cose da una finestra, può essere chiuso paradossalmente l'edificio. C'è una zona qui in alto a sinistra di sale corsi, workshop, e una zona di sale musicali e prove di registrazione. Siamo in uno stadio abbastanza avanzato, nel senso che sono state fatte, al di là della commissione qualità che ha dato un parere positivo, sono state già fatte tutte le concertazioni con i Vigili del Fuoco, ASL, Medicina del Lavoro, Igiene Pubblica, che hanno fatto delle osservazioni in modo informale, le abbiamo già accolte e ricevute nel progetto, perché insomma è anche intelligente concertare gli interventi prima di farli, e quindi insomma a un livello di definizione abbastanza avanzato, nel senso che entriamo in una fase tecnica. Questo è un piccolo zoom. Come vedete, ogni luogo è chiudibile, perché nella gestione di queste cose c'è anche la possibilità che una parte debba essere chiusa. La flessibilità di questi tipi di spazi è una cosa molto importante, flessibilità proprio d'uso, anche nei costi di gestione, ci può essere anche una sola persona a tenerlo aperto. I lotti dei bagni sono dedicati, nel senso che ci sono lotti di bagni dedicati per la sala, diciamo, spettacolo, dei lotti di bagni dedicati alla sala polifunzionale e una parte pubblica, e poi ci sono dei micro servizi per lo staff, eccetera, secondo le normative. Anche la sala corsi è pensata in modo da essere eventualmente utilizzata in modo non convenzionale, insomma, ormai la lezione frontale è una parte minoritaria dell'uso delle sale corsi e sale workshop, quindi poter avere dei tavoli di forme diverse, poterli usare in modo anche per attività, come dire, autogestite, no? Sono sale che hanno buone condizioni di acustica, hanno dei proiettori, c'è cioè una buona illuminazione. Questi uffici sono, perché sarà comunque necessario di alcuni punti di appoggio sia amministrativo che gestionale nella struttura. E poi la parte delle sale musicali è una parte importante, ci sono delle sale di registrazione professionale che hanno delle prestazioni dimensionali acustiche molto particolari, altre sale più generiche che sono le sale dove potrebbe andare insomma un gruppo di dilettanti a suonare o dei ragazzi a imparare degli strumenti, e una sala per la prova grande, che può essere per ogni tipo di musica, ogni tipo di prestazione, dalla banda a un gruppo molto grande canoro a una band molto grande che ha bisogno di 80 metri quadrati per provare. Questa è la planimetria della copertura, solo per appunto commentare che ci sono tre blocchi più alti di altri, dopo vedremo meglio. Su quelli più grandi sono distribuiti i pannelli solari, è chiaro che ci sono dei requisiti minimi, che poi in questo caso noi superiamo, di sostenibilità nella progettazione, quindi le cellule fotovoltaiche dovrebbero essere in grado di dare tutta l'energia alternativa anche eliminando il solare termico, per una questione di efficienza di impianti. Gli impianti saranno tutti sul tetto ma nascosti alla vista, sono per adesso previste delle pompe di calore sostanzialmente, che in caso sia in caso di uso del fotovoltaico predominante che di elettrico, in questo momento danno un ottimo risultato di rapporto costi-benefici. L'aria primaria viene data solo dove è necessario, per una questione di contenimento dei costi, mentre invece il raffrescamento viene dato ovunque, anche se di qualche grado, perché insomma l'agosto in Emilia è un po' faticoso. Come vedete c'è una grande, a parte il fatto di aver concertato tutta una serie di sistemi abbastanza sofisticati, non solo di linee vita ma di parapetti per la manutenzione con la medicina del lavoro, c'è molta luce zenitale, perché diciamo un tema progettuale, che è un posto molto compatto, ha bisogno poi di apprendere luce anche dal centro. Questo è un render di studio, insomma, di sviluppo. Come vedete c'è un grande recinto, che di fatto è il recinto dell'edificio, ma è anche il segno che si fa carico della razione di questo di questo progetto col territorio, quel segno appunto da Land Art, con le gelosie di cui si diceva all'inizio, ed è anche un sistema molto pratico per chiudere l'edificio la sera, cioè uno dei problemi che hanno questi luoghi è il vandalismo, è che se uno va via la sera a mezzanotte poi alle due arriva qualcuno e lo può rovinare, può entrare, rubare, eccetera. Ecco, questo grande recinto che poi viene chiuso in qualche modo è un modo per chiudere la Casa della Cultura quando si va via e riaprirla al mattino presto. Come vedete c'è una strada tutto intorno. Questa strada è un piccolo trucco, se volete, per favorire la manutenzione e la gestione delle merci. Cioè questo è un percorso che può essere percorso in entrambi i sensi, largo 350, quindi va bene per le ambulanze, per i vigili del fuoco, per chi deve trasportare una batteria, per chi spostare un parco. Questi sono luoghi che hanno bisogno di moltissima gestione e manutenzione di merce. E quindi alla fine lo abbiamo fatto diventare un percorso interno, che serve anche poi da via di fuga, insomma riesce anche a tenere il recinto lontano dall'edificio, ma ci consente di gestire bene tutti, per evitare di avere anche qui tutte le automobili parcheggiate, parcheggi intorno, l'ingresso di servizio, eccetera, eccetera. Questa è un'immagine per adesso di come si vedrà da lontano, i render sono sempre un po' così, o si bara o vengo male, però è quello di avere un effetto traforato all'interno del quale si vedono un po' di alberi e un po' di edifici. Questi sono tanti, sono degli estratti dai tanti studi di immagine che abbiamo fatto, perché insomma un progetto ha sempre una sua vita, no? Inizia in un modo, poi prende un'altra strada, quindi ci sono tante riflessioni in corso, è caratterizzato da queste finestre un po' random, che servono anche a togliere l'effetto un po' casetta, no? Ma ad avere un unico oggetto, e da questo grande, grande recinto in corten, che è appunto un materiale naturale, sembra pietra, sembra metallo arrugginito, sembra una grande rugosità, con la volontà di farlo verso alto più pieno e verso il basso più trasparente. Questo è uno studio di applicazione di quei pattern che abbiamo visto prima, che vengono proprio, sono quelli delle gelosie dei fienili, che sono più coprenti verso l'alto, e ci piaceva fossero più trasparenti verso il basso perché si vedono le persone, insomma, ci aveva bisogno poi anche di un problema di resistenza. C'è la forza del vento, sono 80 kg al centimetro quadrato, è quella più importante da calcolare in questo caso. Quindi ci sono degli irrigidimenti, ci sono delle dimensioni tecniche da fare per evitare di avere i pilastri, ecco, cioè per evitare di rovinare il tutto con una struttura tradizionale. Allora, renderlo più rarefatto verso il basso consente probabilmente di vedere le persone e non vedere altre cose che sono meno interessanti verso l'alto. Questo è uno studio di prospetti. Insomma, l'obiettivo è di avere questa cosa un po' filtrata da cui spuntano gli alberi e gli edifici. Queste sono le sezioni per far capire che appunto ci sono questi luoghi intorno in cui può girare un mezzo di servizio, e gli ambienti hanno altezza variabile a seconda anche delle esigenze. Una sala polifunzionale o un locale per concerti necessita di spazi tecnici diversi che una sala corsi. Questi sono alcuni primi pensieri sull'interno. Il rivestimento per adesso è previsto in legno, è un legno, in realtà non è legno naturale perché c'è un problema di manutenzione, sono legni rivestiti con delle vernici di componenti, sono abbastanza sperimentati negli ultimi 10-20 anni e quindi vanno bene anche in questo territorio, quindi in realtà ha un aspetto verniciato ma si vede la trama del legno. Il legno perché in realtà è un tipo di rivestimento economico. Si riesce a contenere sui 23-24 euro a metro quadro questo tipo di rivestimento, costa quasi come un cappotto ad intonaco, che però insomma c'è 2-3 euro di differenza, ma era da escludere in questo caso perché è molto deperibile, mentre tutti gli altri rivestimenti, dalla ceramica agli allumini e altre cose molto più sofisticate, costano tre volte tanto, insomma. Quindi è un modo un po' artigianale per risolvere un problema di immagine e poi diventare carino. Il tipo di struttura, molto velocemente, ma per curiosità, quasi tutti gli edifici, quelli segnati in basso, hanno struttura praticamente a telai di legno, una struttura molto americana, sono i framework americani. Adesso è quella che costa meno, è la più leggera. Una scelta che abbiamo condiviso è stata quella di intervenire nel parco senza fare grandi scavi e grandi cose, cioè un edificio leggerissimo, quindi si scava poco, si fa una platea. È un intervento delicato, insomma, volevamo anche non fare dell'edilizia in uno spazio verde. La leggerezza della struttura ci aiuta a non scavare tanto, quasi ad appoggiarla, e anche i solai in realtà sono dei pannelli in X-Lam, oppure insomma in lamellare. sono 14 centimetri lamellare, viene isolata, viene rivestita, e in realtà abbastanza anche flessibile. Queste vabbè sono dei particolari. Le due edifici più grandi, sempre per contenere i pesi e quindi anche i costi, hanno delle strutture, sono delle HIB, sono delle strutture in acciaio, in metallo, molto leggere, si lavora quasi tutti sull'isolamento, sulla coibentazione, e sostengono dei solai industriali. Siamo in una fase di definizione, come vedete, di reti idriche, di dispersione delle acque in faglia, di approfondimento dell'antincendio, eccetera. Questo solo per ricordarmi di dire in che stato siamo di avanzamento del progetto. Abbiamo fatto un piccolo plastico di studio che, se vogliamo, possiamo anche vedere, perché insomma è sempre bene controllare quello che si sta facendo. E ultima cosa, adesso questo è uno schizzo, stiamo incominciando a ragionare, è chiaro che questa cosa non sarà isolata, cioè non è un edificio piantato lì in mezzo al verde, sappiamo che deve entrare in dialogo con un progetto di un parco, è un progetto che il comune sta mettendo, credo, in pensiero, insomma in agenda, noi ci stiamo confrontando per capire come fare a inserirsi in questa agenda, quindi insomma siamo consapevoli che non è una cosa che si pianta lì, è interessante se all'interno di un percorso, se è un insieme di ciclabili, di posti dove stare, di posti dove suonare, di posti dove andare, con la speranza, sarebbe anche molto bello che poi diventasse parte proprio di una specie di natura addomesticata, no? I filari di peli, di vigne che sono nella nostra campagna. Però questo solo per dire che non è un oggetto isolato in mezzo a un campo da falciare, insomma sarà parte, appunto, come diceva Enrico Bonasi, di un progetto più vasto. Questo è quanto, vi ringrazio dell'attenzione, se ci sono domande io e Claudia siamo qui, se volete portiamo il plastico. Grazie.
Ringrazio anche l'architetto Zini, do la parola al sindaco che ci espone l'atto, la delibera, dopodiché apriamo la discussione.
Sì, grazie. Manca la terza parte dell'intervento così come l'abbiamo concepito questa sera. Con l'aiuto del dottor Bonasi abbiamo rappresentato a questo Consiglio Comunale il fatto che vi è assoluta corrispondenza tra quelle che sono le finalità della Fondazione Cassa di Risparmio e gli obiettivi che sono stati scritti nel mandato di legislatura con riferimento al sostegno alla promozione della cultura, delle attività culturali e delle associazioni che nel territorio si occupano di questo. Con l'aiuto dell'architetto Zini vi abbiamo anche dato conto, insomma, di come si pensa di ospitarle queste funzioni, di gestirle e di inserirle nel panorama del master plan che voi ben conoscete come primo intervento qualificante all'interno di quell'area. Ora ci manca la terza parte, cioè lo strumento con il quale l'amministrazione fa la sua parte per tentare di realizzare questo obiettivo condiviso, che è l'atto di donazione. Il Consiglio Comunale questa sera farà alcune cose se deciderà di deliberare positivamente l'atto. La prima cosa, abbiamo individuato un pezzo di patrimonio pubblico nei 6.000 metri quadri di quell'area isolata all'interno del master plan, e il Consiglio Comunale lo inserisce nell'elenco delle alienazioni, fa il secondo atto che è aderire, approvare la perizia di stima che è stata fatta nella valorizzazione dell'area, che individua quel patrimonio in un'area che ha un valore di 71 euro e rotti al metro quadro per una cifra complessiva di 429.000 euro. E poi stabilisce quali sono le condizioni che per noi sono determinanti nella conclusione di questo negozio, e sono evidentemente il primo onere, il primo modus che viene sancito, e cioè noi l'area la concediamo in proprietà alla fondazione perché essa vi realizzi entro un anno dalla sottoscrizione dell'atto il centro culturale che avete avuto modo di vedere in questo istante. Ma non è tutto qui, evidentemente. Un'altra parte che dà sostanza al modus è che la Fondazione, dopo averlo realizzato, questo intervento, lo mette nella disponibilità del Comune, che lo può gestire direttamente attraverso soggetti che sono a questi preposti, attraverso la Fondazione e le associazioni presenti sul territorio, in modo assolutamente gratuito per la durata di 20 anni, impegnandosi chiaramente a non utilizzarlo per altre funzioni che non siano quelle, ed impegnandosi pure a non alienare, almeno per i 20 anni, il patrimonio a terzi. L'amministrazione si è tutelata chiaramente, perché impone anche, prevede anche che ci possano essere, insomma, condizioni tali per cui si addivenga il mancato rispetto di questo, ed evidentemente se non si arriva alla realizzazione dell'edificio la donazione è di per sé risolta, il rapporto è estinto, ma se si dovesse anche arrivare ad una cessione del fabbricato prima del decorrere dei 20 anni, c'è una valvola di salvaguardia per cui la Fondazione a quel punto dovrà essere chiamata a corrispondere in toto il valore dell'area, gli oneri di urbanizzazione che sono neutralizzati, attualizzati, secondo criteri che stabiliremo anche all'interno dell'atto di donazione e nel rapporto convenzionale che seguirà. Il dottor Bonasi lo faceva presente prima, è evidentemente un investimento quasi perpetuo, perché oltre ai 20 anni, che sono oggi il punto di riferimento per il rapporto che mettiamo in piedi con la Fondazione, c'è il tema della destinazione urbanistica, che è la tutela ultima che il Consiglio Comunale trattiene nelle sue mani per oggi, per i 20 anni e anche per il futuro. Perché la Fondazione potrebbe addivenire alla volontà fra 20 anni di gestire direttamente l'immobile oppure di alienarlo, ma è evidente che non è facoltà della Fondazione, ma rimane in seno al Consiglio Comunale, l'indicazione di quella che è la destinazione d'uso di quegli spazi, di quell'area, di quell'edificio. La Fondazione Cassa di Risparmio è un ente privato, non è un ente di diritto pubblico, svolge inevitabilmente una funzione pubblica sul nostro territorio, è un soggetto che è un interlocutore privilegiato degli enti pubblici, delle associazioni, delle categorie che sono presenti. Ma noi, pur riconoscendo la funzione pubblica della Fondazione, pur riconoscendo, ed è un dato oggettivo, che farà un investimento notevole sul nostro territorio, abbiamo comunque il dovere, tutte le volte che alieniamo un metro quadro di patrimonio, un pezzo di edificio, qualcosa che è materiale o immateriale nella disponibilità della città, verificare che ci sia un interesse pubblico prevalente. E lo possiamo fare anche in questo caso, e ne do conto ai consiglieri comunali che su questo ci avevano pure sollecitato in altre circostanze. E allora abbiamo fatto due semplici esercizi. È evidente, lo ricordo a tutti voi, che si parte dall'assunto che riteniamo, che questo consiglio comunale ritiene questo intervento indispensabile per assolvere la propria funzione, che è la promozione delle politiche giovanili per l'infanzia e culturali. Dato questo assunto, noi abbiamo bisogno di questo spazio. Ma noi potevamo procacciarcelo anche in un altro modo, questo spazio. E allora guardate, proprio perché si tratta di valori economici e abbiamo il dovere di tenerli in considerazione, l'esercizio che abbiamo fatto è molto semplice. L'edificio ha un quadro economico di riferimento di circa 2.380.000 euro. E allora abbiamo considerato che, in questi casi si fa così, un ammortamento annuo dell'edificio al 3% produce un valore economico apprezzabile di per sé, che è di 1.285.000 euro. E poi noi abbiamo dalla nostra parte la valorizzazione del nostro patrimonio, che è di 429. Ora, voi vedete da soli che c'è una differenza positiva di 856.000 euro. Che vuol dire? Vuol dire che se l'amministrazione comunale in 20 anni dovesse dotarsi di uno strumento utile per garantire quelle funzioni, dovrebbe spendere quella cifra che vi ho detto, 1.285.000 euro, e invece ne spende una terza parte, una quarta parte, che sono i 429.000 della valorizzazione dell'area. Devo anche dire un'altra cosa, che è un interesse anche questo valutabile in termini economici, che la Fondazione investe in moneta sonante, che le spese di manutenzione straordinaria, che le spese di gestione relative ad un canone di locazione eventuale che dovessimo affrontare sono moneta sonante. I 429.000 euro di cui parliamo sono un valore assolutamente virtuale, perché voi sapete benissimo che quell'area ha una destinazione precisa che non è particolarmente appetibile dal punto di vista economico, e oltretutto il panorama dell'edilizia e dello sviluppo urbanistico della nostra città, così come del resto del paese, lo conoscete da soli. C'è ed è ravvisabile, tangibile, una prevalenza netta dell'interesse pubblico, inteso come interesse dell'ente, della città, dell'amministrazione, rispetto a questa operazione che ci vede spogliarci di un pezzetto di patrimonio pubblico. Io credo che ci siano tutte le garanzie da questo punto di vista perché il rapporto possa essere chiaro, trasparente, con corrispondenti impegni da parte delle due parti in causa, che sono immediatamente la Fondazione Cassa di Risparmio e il Comune di Soliera, oggi, ma anche per i soggetti che dovessero intervenire nel rapporto domani, i riferimenti sono precisi. Vi ringrazio, ringrazio ancora il dottor Bonasi e l'architetto Zini, che peraltro, insomma, poi faremo, dottoressa e presidente, magari una pausa più avanti, potremo anche apprezzare l'ultimo lavoro, insomma, il plastico che ci hanno messo a disposizione. Grazie.
Certo, grazie sindaco. Allora, prima di aprire la discussione, se ci sono delle domande. Ah, scusate, non mi ricordo. Do la parola al dottor Bonasi che vuole una precisazione.
Sì, semplicemente questo. Ora che il sindaco Schena vi ha presentato i dati economici, vi risulterà ancora più chiaro che quello che spinge la Fondazione CR Carpi all'intervento non è un vantaggio economico o patrimoniale. Cioè, non trovereste un altro privato che fa questo investimento. La Fondazione fa questo investimento perché persegue il proprio fine istituzionale, che è quello di sorreggere la cultura, di sostenere la cultura nel territorio di Carpi, Novi e Soliera. Credo che i concetti che avevo abbozzato prima nell'intervento, ecco, trovino conferma nei numeri, ma desideravo sottolineare che quello che ci spinge, come credo sia evidente, non è l'aspetto economico, ma è la volontà di fare qualcosa di utile per la comunità soglierese.
Grazie, dottore. Sì, dicevo, se vogliamo fare, se qualcuno ha dei chiarimenti, delle domande particolari da fare, così evadiamo eventuali dubbi, e dopodiché apriamo la discussione. Facciamo il giro delle domande. Consigliere Paltrinieri.
Niente, volevo chiedere solamente una cosa. La struttura è in un piano solo, non è su due piani, è su un piano solo, giusto? Perfetto, grazie.
Grazie, consigliere. Se non ci sono altre domande, apriamo la discussione allora a questo punto. Consigliere Zieroni.
Sì, grazie, ringrazio il dottor Bonasi e l'architetto Zini per l'esposizione che ci hanno fatto. Mi aspettavo probabilmente di vedere queste cose in una commissione urbanistica più che rappresentate direttamente in un consiglio comunale, comunque va bene lo stesso. Direi che il progetto è un progetto fantastico. Il dottor Zini non ha detto che nella progettazione di questo progetto, ma l'ho letto sul suo fascicoletto, ha fatto riferimento anche al padiglione Danimarca, all'Expo di Shanghai. Tutto questo per dire che questo è veramente un progetto, lo potete vedere, meraviglioso. Lo trovo comunque molto distante da quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio urbano. Mi sembra che anche l'uso di questi materiali, che sono prevalentemente materiali alluminio, il corten, che è un materiale che già avete fatto vedere illustrato, che io oltretutto non conosco, siano comunque materiali che sono al di fuori di quello che è il nostro contesto paesaggistico. Ci tengo a precisare che proprio in occasione della ristrutturazione in seguito al terremoto, il Comune di Soliera ci ha tenuti in modo particolare affinché gli edifici rurali tipici della nostra campagna fossero mantenuti. Questo per dire come effettivamente questo consiglio, questa giunta, questa amministrazione, i nostri tecnici credono che effettivamente il nostro contesto rurale abbia a disposizione degli esempi di urbanistica che devono essere comunque valorizzati. Che comunque, voglio dire, ogni progettista fa i suoi progetti, quindi è un progetto meraviglioso. Io lo vedo comunque molto distante da quello che è il contesto in cui lo dobbiamo andare a inserire. Lo andiamo ad inserire all'interno di un master plan dove noi prevediamo un grandissimo giardino, uno spazio tutto aperto, mentre invece qui andiamo a racchiudere questa struttura praticamente da questo manufatto, oltretutto dal punto di vista architettonico anche in stile molto moderno, che non ha niente a che vedere con quella che era la finalità del nostro parco, di avere questo parco aperto che dava comunque l'idea dell'apertura della campagna. Ma questo è un discorso paesaggistico che io non sono neanche esperta in queste cose, e quello che vi esprimo è un mio parere molto personale. Ci sono però alcune cose che ha detto il dottor Bonasi che sono molto importanti, che vorrei sottolineare. Il primo è che lui parla di questo impegno come un impegno a tempo indeterminato, invece noi sappiamo che questo impegno che ha la Fondazione per 20 anni, tra 20 anni potrebbero essere cambiate le amministrazioni, le giunte, e anche, cioè voglio dire, cambiare l'indirizzo urbanistico di una struttura non è la prima volta che un consiglio comunale lo fa, cioè lo può fare, potremmo anche decidere che questo contesto venga cambiato. Il comune cede, come dice il sindaco, un'area che costa 420.000 euro, che però non è moneta sonante ma è un pezzetto di terra. Vi vorrei ricordare che proprio lì vicino il comune di Sogliera ha investito 300.000 euro, che erano i soldi dell'eredità Monelli, per comprare un pezzo di terreno, stessa destinazione, cioè stessa zona più o meno. Quindi mettiamoci d'accordo, o questo pezzetto di terra vale poco, o questo pezzetto di terra vale comunque come i soldi che abbiamo investito per comprare un altro pezzettino di terra proprio lì di fianco. E l'architetto Zini ha anche detto che per fare questo progetto ha fatto una indagine conoscitiva presso le associazioni di Sogliera, presenti sul territorio, e ha recepito proprio la necessità da parte delle associazioni e dei cittadini di Sogliera di avere questa struttura. Probabilmente sì, ma non credo che in un momento, in questo momento contingente di crisi, ci siano state molte associazioni che abbiano espresso proprio la necessità prioritaria di andare a realizzare una struttura di questo tipo. Perché è vero che c'è un interesse pubblico nella realizzazione di questo complesso e è stato ritenuto indispensabile l'intervento per le politiche giovanili. Ma io mi chiedo quanti capannoni in disuso abbiamo adesso che avremmo potuto utilizzare per fare questo tipo di attività. E il dottor Zini ha detto che in questo contesto abbiamo un teatro che noi abbiamo già, è stato fatto da pochi anni, abbiamo un bar, dei bar a Sogliera ce ne sono tanti, ci sarà uno spazio, immagino anche, non ho sentito parlare di biblioteche, quindi se noi tiriamo via, diciamo, la sala teatrale principale, le altre sono tutte sale accessorie. Abbiamo la cucina, quindi per poter fare la tombola, per poter mangiare, e poi abbiamo le sale musica. Quindi per i giovani, tolto che il teatro ce l'abbiamo già, rimane questa sala musica. Io non so se era necessario spendere tutti questi soldi in questo contesto per realizzare quest'opera. Le associazioni presenti sul territorio penso che abbiano espresso la necessità di avere sul territorio anche delle strutture diverse, socialmente utili. Non credo che la priorità delle nostre associazioni sia stato proprio quello di avere questa casa della cultura. Può essere, però io mi chiedo se le associazioni tipo la Caritas, i genitori figli con handicap, i sindacati, l'associazione dei piccoli inquilini, l'associazione dei piccoli, cioè in un momento in cui abbiamo una necessità di abitazioni, di strutture socioassistenziali, di tante cose, io non credo che queste associazioni abbiano tutte detto no, a Sogliere è prioritario, ha di vitale importanza fare questa casa della cultura. Noi naturalmente non possiamo far altro che prenderne atto, perché tanto è una decisione che a quanto pare è già stata presa, i progetti sono già stati realizzati, noi è la prima volta che li vediamo, praticamente abbiamo visto un progetto che ci è stato inviato da Bettio prima dell'estate, ma praticamente non siamo mai stati coinvolti in questo progetto, ma d'altra parte è un'opera che, come dite voi, è realizzata da un privato, per cui il privato può fare quello che vuole. Peccato che il comune però gli cede un terreno e tra 20 anni questo terreno non sarà più nostro, ma la struttura sarà tutta della fondazione. È vero che la fondazione ce la dà per 20 anni in uso gratuito, ma è anche vero, come diceva il dottor Bonasi, che la gestione sarà a carico dell'ente gestore, che è la Fondazione Campori, da quello che abbiamo saputo e detto. La Fondazione Campori però avrà bisogno, per gestire una struttura di questo tipo, di soldi che andrà presumibilmente, come sta facendo adesso, a prendere dal Comune. Voi sapete che il Comune elargisce già alla Fondazione Campori circa 700.000 euro all'anno. Io non so se sarà in grado con queste cifre di mantenere anche questa struttura. Finisco velocemente perché volevo fare riferimento alla casa delle associazioni che a Carpi è tutta un'altra cosa. Voi parecchi di voi
Saranno
dov'è. È in un palazzo dove si sale una rampa di scale, ci sono tanti uffici tutti in fila con tanti belli uffici, c'è l'ufficio del calcio, della polisportiva, ci sono tutti, non è assolutamente realizzato in un contesto come questo. E poi vorrei dire un'altra cosa importantissima che ha detto il dottor Bonasi, che questa opera, che è vista all'interno di un complesso molto più ampio che è quello del cosiddetto master plan, è un'opera che impegnerà il Comune a fare in modo che questo progetto non rimanga una cattedrale nel deserto. Questo vuol dire che da questo momento tutti i soldi che il Comune di Sogliera avrà li butterà lì per completare quest'opera. Quindi, signori, noi ci manterremo le nostre strade piene di buche, il passo dell'uccellino così com'è, una viabilità che è quella che è, le infrastrutture che abbiamo, perché il Comune di Sogliera dovrà fare in modo che questa opera non sia una cattedrale nel deserto. Grazie, ho finito.
Grazie, consigliere. Consigliere Paltrinieri.
È ovvio che il progetto è fantastico e su questo non si piove, quindi anzi, rispetto ai primi progetti, almeno alle prime volte che si parlava del centro culturale, dove si parlava di 2 piani con un interrato per un valore di oltre 4 milioni e 300 mila euro, quindi erano quasi 8 miliardi e mezzo, dietro anche nostra sollecitazione, per fortuna è calato e si è ridotto un po' la cosa. Comunque io non voglio entrare nel merito del progetto, che senz'altro è perfetto, quindi non c'è problema. Quello che invece mi preme di fare presente è che andiamo a investire qualcosa come 2.400.000 euro più 429 milioni, che sono quelli del costo del terreno, più la costruzione delle strade e dei servizi, che supera, e per i quali tutto supererà abbondantemente i 3 milioni di euro. Ho sentito prima parlare del fatto che la Fondazione di la Cassa di Risparmio di Carpi, lei fa finanziamenti per il sociale. Ecco, in un momento come questo, dove la gente perde il lavoro e non sa come tirare avanti, far vedere che si spendono 3 milioni di euro per una cosa del genere che non era assolutamente